In un'altra della Shah, questa volta di Raffolombo, così diceva, una figlia è fondamentale parlare e dialogare. Ciò lo si evince anche dal primo brano dello Shema, dove è scritto: insegnerai queste cose ai tuoi figli affinché loro ne parlino. Ma ancora più importante è mostrare loro, nel nostro agire quotidiano, come ci si deve comportare, sia nei confronti del prossimo, sia per quanto riguarda noi come ebrei nei confronti della Halakha. Questo lo comprendiamo dal secondo brano, sempre dello Shema, dove è scritto: insegnerete queste cose ai vostri figli affinché loro ne parlino. Qui permettetemi di fare una parentesi. Un proverbio afferma che un grande uomo non riuscirebbe mai ad essere tale se vicino a lui non ci fosse una grande donna. E vicino a nostro padre, per oltre 68 anni, c'è stata una grande donna, la moglie di nostra madre, Marisa Porto, che è andata in casa. Tornando ai figli e nipoti, e cercando di far capire chi era Peppe di Porto, permettetemi di andare oltre a loro, permettetemi di farvi ascoltare una brevissima lettera che è stata data e letta a nonno Peppe dai suoi pronipoti esattamente 3 anni fa. Fortunatamente oggi di questi altri 2 non ci sono perché sono troppo piccoli e stanno dormendo, e 3 sono assenti in quanto vivono in Eretz Israele.
A nostro nonno coraggioso come un leone, robusto come un albero. Tutti ai gambi che ti hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Occhi marroni come la terra, labbra carnose come petali di una rosa, carnagione scura come il dolce caramello. Gli anni lasciano il segno, ma tu rimani sempre lo stesso, spiritoso come noi bambini. I tuoi abbracci rassicuranti rivelano un triste passato, ma tu lo porti con vigore, amore e orgoglio, insegnandoci ad affrontare la vita con un sorriso e la voglia di vivere. I tuoi pronipoti, ottobre 2014.
Intanto che viene Rav Colombo, desidero ringraziarlo per averci messo tutti in condizione di avere questo libretto, che vi assicuro è un libretto stupendo. Forse per noi siamo fuori il tempo massimo, ma fatelo leggere ai vostri figli che hanno i bambini piccoli, perché è veramente, veramente importante e fondamentale.
Grazie. Noah era un giusto nella sua generazione, ma se tu l'avessi messo in una generazione di tzaddikim, Noah non sarebbe stato poi così tzaddik. Era tzaddik giusto perché stava in una generazione di persone cattive. Rashi riporta in pratica questa discussione, però aggiunge qualche cosa. Rashi dice, se Noah fosse vissuto all'epoca di Abraham, Noah sarebbe stato una nullità. Allora, questo commento di Rashi è un commento molto strano. Perché è un commento strano? Allora, un commento molto strano per un motivo molto semplice. Perché come si fa a dire di una persona come Noah che paragonato ad Abraham sarebbe stato una nullità? Puoi dire meno tzaddik, non tanto tzaddik, ma addirittura una nullità in confronto ad Abraham. E la domanda che noi ci dovremmo porre, per quale motivo in confronto ad Abraham? Perché Rashi non dice se Noah l'avessi messo all'epoca di Moshe Rabbeinu, di Aaron, di David Amelech? Perché proprio Abraham? Dice un paragone tra Noah e Abraham che in qualche modo noi dobbiamo cercare di capire. Perché Abraham cancella la figura di Noah? Io vorrei portare un commento che sentii una volta da un Roshe Yeshiva e che mi colpì molto. Questo commento racconta che cosa accade con Noah quando Noah esce dall'arca. Quando Noah esce dall'arca, al capitolo 8, al versetto 20, lì c'è scritto che Noah costruì un altare per ringraziare a Kadosh Baruch Hu di aver salvato lui, la sua famiglia, di non aver distrutto il mondo. E che cosa fa Kadosh Baruch Hu? Odora il profumo dei sacrifici che Noah fa, e quindi Noah, la prima cosa che fa, costruisce un altare con la tavola Noah. Però un capitolo dopo, al capitolo 9, al versetto 20, lì c'è scritto che Noah si ubriacò. E c'è scritto che Noah si ubriacò nella sua tenda, si spogliò completamente, si degradò. Cioè il testo usa la parola Vayachel Noah, e Rashi commenta immediatamente e dice Noah diventò Vayachel Chal Chol. Noah diventò non più sacro. Perché? Perché Noah commise lo stesso errore che aveva commesso Adam Arishon, il quale prima di mangiare dal frutto che la moglie gli aveva dato si riempì di vino. Quindi Noah si ubriacò, si spogliò, i figli lo videro e i figli persero il kavod nei confronti del loro padre. Ora, in che cosa Noah ha sbagliato? Spiegano i commentatori, questo è il classico errore che fanno tante persone, dove fuori casa costruiscono un altare, fuori casa sono degli tzaddikim, però appena entrano dentro casa perdono completamente la loro capacità di essere tzaddikim, bevono, subriacano, o se non bevono e non subriacano, perdono, in qualche modo non sono le stesse persone che sono fuori casa. Accade molto spesso che fuori sappiamo essere molto tzaddikim. Il problema è quando entriamo nella nostra casa, quando cominciamo ad avere un rapporto con i nostri figli e a costruire un rapporto con le nostre mogli. Improvvisamente dentro casa noi siamo noi stessi. Fuori casa siamo tzaddikim, ma dentro casa non sappiamo più essere. O per dirlo in altre parole, Noah sa costruire degli ottimi altari fuori casa, ma quando entra dentro casa Noah non sa assolutamente costruire un altare dentro la propria abitazione, dentro casa sua. Ora vediamo che cosa fa invece Abramo. E questo è il rapporto tra Noach ed Abramo e quello che fa diventare Noach una nullità. Al capitolo 12, appena Abramo arriva in Eretz di Israele, al capitolo 12 di Bereshit, qui c'è scritto che Abramo pianta la sua tenda. La Torah ti dice anche dove la pianta, e poi c'è scritto nello stesso versetto: Va'iven sham misbeach l'Hashem, e costruì lì un altare a Dio. Si chiedono i commentatori: dove costruì Abramo Avinu il suo altare? Lo costruì dentro la sua tenda, e questa è la differenza tra Noach ed Abramo. Noach è molto tzaddik fuori di casa, fa anche delle belle derashot, Noach si comporta anche molto bene, va sempre in giro con la kippah, c'è addirittura di tziot di fuori, cioè Noach è un ottimo rabbino fuori casa, ma dentro casa sai essere la stessa persona che sei fuori di casa, sai costruire lo stesso rapporto che tu sai costruire con la gente esterna alla tua abitazione. Noach non lo sa fare. Che cosa fa invece Abramo? Abramo l'altare non lo costruisce fuori della sua tenda, lo costruisce dentro la sua tenda. E questo è quello che ci racconta il testo. Va'iven sham misbeach. Abramo costruì il suo Beit HaKnesset dentro casa sua, non fuori di casa sua. E allora se tu paragoni Noach ad Abramo, Noach diventa una nullità. Perché il vero ebreo non è quello che fa lo tzaddik fuori di casa, il vero ebreo è quello che sa costruire un Beit HaKnesset dentro casa sua, che sa costruire un rapporto ebraico dentro la sua casa, non fuori di casa. E quindi Noach diventa una nullità. Ma se noi andiamo a vedere che cosa questo, in che modo questo si trasmette, andiamo a leggere quello che la Torah racconta adesso del figlio di Abramo. Di Yitzhak la Torah racconta al capitolo 26 al verso 25, la Torah racconta così: Va'iven sham misbeach. Yitzhak costruì un altare, Yitzhak, e lì va'yet sham ma'olo, e lì piantò la sua tenda. Che cosa fa Yitzhak? Imita suo padre. Chi riceve un'educazione da un padre che sa costruire un altare dentro casa sua e non fuori di casa sua, di fatto poi è portato ad imitare suo padre. E Yitzhak fa esattamente la stessa cosa: costruisce un altare e attorno all'altare che lui costruisce, ci costruisce la sua tenda, ci costruisce la sua casa. E adesso vediamo che cosa accade a Yaakov. A Yaakov capita esattamente la stessa identica cosa. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Al capitolo 33 di Bereshit si racconta che Yaakov costruì la sua tenda. E ancora una volta, al versetto 19 e 20, lì c'è scritto che dove costruì la tenda, Yaakov piantò il suo altare. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Quello che ci insegna la Torah è che se un genitore, se due genitori, se una madre e un padre riescono assieme a far diventare all'interno della propria abitazione, non a fare tanto gli tzaddikim di fuori, non a dare tanto belle parole, a dare tanti begli insegnamenti fuori della porta di casa, ma se due genitori riescono insieme a costruire dentro casa il loro altare, questa capacità si trasmette ad un figlio, che si trasmette ad un nipote, che si trasmette nelle generazioni future. Se tu puoi fare l'ebreo Noach, che è tanto bravo e fatica fuori casa, ma dentro casa si comporta in modo assolutamente non ebraico, tu in pratica non trasmetterai ai tuoi figli assolutamente niente. a fare del servizio di casa, siamo tutti bravi. Allora, dalle lettere che abbiamo letto, dalle cose che sono state dette, stiamo ricordando una persona che all'interno della casa in qualche modo ha dato un esempio. E avendo dato questo esempio, possiamo dire che abbiamo dei figli e dei nipoti che stanno qua in Israele, ma che comunque continuano l'opera del padre. Ecco, io credo che questo sia l'esempio di che cosa significa costruire una famiglia ebraica.
Grazie al gruppo, bravo Funaro, grazie.
Era il desiderio degli ebrei di obbedire ai precetti della Torah e della Halakha. Pensate che hanno fatto una statistica che dei 6 milioni di ebrei finiti nei campi, almeno 3 milioni erano osservanti della Halakha. Un commentatore dice che le sponsa di Rabosci sono veramente un grande documento straordinario della resistenza morale e spirituale degli ebrei rinchiusi e perseguitati dai nazisti. Nei ghetti e nei campi di concentramento dell'Est Europa non vi fu solo la resistenza armata politica dei giovani ebrei partigiani o sionisti, vi fu anche un'altra resistenza, una forma di resistenza silenziosa, non armata, ma non meno significativa, fatta di fedeltà alla tradizione, di preghiera e di studio, di preservazione dell'essenza dell'ebraismo attuata giorno e notte attraverso l'osservanza delle mitzvot e la salvaguardia della dignità umana. Se lo scopo dei nazisti era quello di far scomparire l'ebraismo in quanto tale, bene, proprio la spesa delle pratiche religiose, della halakha e delle nostre tradizioni costituì la risposta più importante all'atto e l'atto di resistenza più alto che si poteva contrapporre a questi oppressori. Nel tempo, seppur tardi, gli storici e gli studiosi della Shoah hanno finalmente riconosciuto questo contributo alla resistenza ebraica nei ghetti e nei campi di concentramento. Una resistenza compiuta in silenzio, con la fedeltà alle norme della Halakha, proprio dagli ebrei ortodossi, a qualsiasi gruppo essi appartenesse. Questi responsa, queste teshuvot, non sono tanto l'ennesimo libro sulla Shoah, quanto piuttosto un libro sulla Halakha, interrogata in tempi di emergenza e vissuta come risposta al male che rappresentavano i tedeschi. Sfuggito al pogrom del 1941 e rinchiuso nel ghetto, Auschwitz si deve da fare nell'ambito dell'educazione religiosa dei giovani e il consiglio direttivo Altersnacht, voluto dai tedeschi per amministrare il ghetto e applicare il loro ordine, affidò a questo giovane rabbino il controllo del magazzino del quale erano custoditi i libri ebraici che poi furono confiscati da un decreto nazista. Ma la sua vera e più preziosa occupazione fu quella di insegnare Talmud e di essere una guida spirituale nel ghetto per i più giovani. Era nato in Lituania, in una città della Lituania, e fu rabbino nel ghetto di Govno, appunto come dicevo, durante l'occupazione. Sopravvissuto a questa esperienza di morte, avendo perso prima della fine della guerra moglie e figli, emigra prima a Roma, pensate, dove fondò una yeshiva per gli orfani esuli, poi a Montreal e infine a New York, dove fu nominato responsabile del Beit Midrash Agadol di New York. E ci sono tante shelot. Cucinare di Shabbat nel ghetto è permesso? È lecito salvare se stessi se ciò comporta la morte di un altro ebreo? Suonare uno shofar difettoso? Erano tutte domande che rivolgevano a Rav Auschwitz e lui in quella situazione cercava di dare delle risposte. I malati gravi e il digiuno di Yom Kippur. Casi di purità nei matrimoni religiosi e così via. Io, uscendo da Sukkot, ne ho voluta scegliere una che parla della Sukkah. È permesso compiere il precetto di costruire una Sukkah con del materiale che era stato rubato? Dovete pensare che i nazisti, quando avevano occupato la Lituania, avevano fatto sorgere degli edifici che servivano appunto per dare un'abitazione ai lavoratori. quando conquistarono il paese, i tedeschi trasformano questi edifici in baracche per racchiudere gli ebrei. Con l'approssimarsi della festa di Sukkot, i residenti ebrei del ghetto fanno una sukkah in un vicolo tra due grandi costruzioni di blocco, del blocco C, in modo da adempiere a questa mitzvah, la mitzvah di Sukkot, anche in quella situazione. Nascosta la sukkah agli occhi dei passanti, c'era una fondata speranza che i tedeschi non notassero che cosa succedeva in quel vicolo. Le tavole usate per costruire questa sukkah erano state sottratte, prese da un vicino laboratorio nel quale gli ebrei erano impiegati come nei lavori forzati. E allo scopo di avere delle misure adatte per costruire una sukkah, era necessario tagliare un certo numero di tavole. Non c'è bisogno di dire che se i nazisti si fossero accorti di una tale situazione, avrebbero messi tutti a morte. Ma pur di compiere questo grande comandamento prescritto dalla Halakha, gli ebrei rischiarono la loro vita. E allora, tornando alla domanda, è permesso costruire una sukkah con del materiale che era stato rubato? I tedeschi non avevano portato con loro del legno dalla Germania. Tutto quello che avevano dall'Alemania era stato rubato agli ebrei, che tra l'altro in Lituania si erano occupati proprio di legname. Quando invasero la Lituania i tedeschi, saccheggiarono il legname delle fabbriche locali, sia che i proprietari fossero ebrei oppure no. E i proprietari di questo legname ormai avevano rinunciato praticamente a questa loro proprietà. Di certo tutti i proprietari ebrei ci avevano rinunciato perché sapevano di essere stati destinati allo sterminio. Di conseguenza, chiunque prendesse legname dai tedeschi per costruire la sukkah lo prendeva nella consapevolezza che tale materiale non apparteneva al suo vero proprietario, il quale probabilmente se l'era scordato. Che cosa decide Rav Oshri in proposito? Dice, dunque, decisi che il prelievo di quel legname era permesso senza problemi. Grazie al cielo, molti ebrei del ghetto riuscirono ad adempiere la mitzvah secondo le prescrizioni alachiche. I nostri persecutori non si resero mai conto che ci stavano sì opprimendo in un dato momento, ma il momento dopo noi stavamo osservando, adempiendo al comandamento alla mitzvah della sukkah. Mentre i tedeschi eseguivano questa loro azione anche di rastrellamento, un ebreo conosciuto con il nome di Reb Zalman, che era cieco, era non vedente, trovò rifugio nella sukkah. I tedeschi cercarono tutti gli ebrei, ma questo Reb Zalman in questo modo si salvò. Setacciarono tutte le baracche, ma non cercarono ebrei nella sukkah. Questo è l'importanza di osservare le mitzvot anche in situazioni di grande pericolo. Perché ho voluto parlare di questa cosa? Io conoscevo il suo Peppe da sempre, da quando e zia Marisa, da quando sono nato. E il primo viaggio che feci in Israele lo feci proprio con il suo Peppe, insieme alla società dei compari, e cominciavamo a parlare di varie cose. E lui di tanto in tanto veniva a trovarmi in ufficio e quando aveva qualche domanda, qualche problema di carattere strettamente religioso, lui voleva parlare soltanto con me. Mi metteva un po' in imbarazzo questa cosa perché c'erano all'ufficio rabbinico c'erano anche altri rabbinici. Però nacque un feeling tra me e lui che addirittura quando lui cominciò a scrivere alcuni appunti mi diede addirittura un suo manoscritto fotocopiato della sua storia nei campi. Io questo non lo dimenticherò mai e lo ringrazio non per le risposte che io gli ho dato, ma soprattutto per quello che mi ha insegnato lui quando noi ci vedevamo, ci incontravamo e parlavamo di tutte quelle cose che ci tenevano uniti. Grazie Zio Peppe, Yehudi Chobaru, sia il tuo ricordo in benedizione.
Amen.
Grazie da Profumaro, Erano Di Castro. Ricorda quello che ti ha fatto Amalek e cancella il ricordo di Amalek da sotto al cielo, non dimenticare. Questi due punti della, di queste due parashot possono sembrare due cose che non hanno un legame tra di loro. Secondo me, celebrando questa sera, ricordando questa sera la figura di Peppe e più anche di Marisa, della moglie, che hanno avuto la stessa sventura, credo di poter trovare un raccordo tra le due frasi della Torah. Che cosa vuol dire Zecori e Motolam? Ricorda gli anni passati, al di là di quello che sono le interpretazioni dei nostri antichi maestri, appunto una considerazione che mi è venuta da fare quando Mino mi ha invitato a questo punto, ci sono delle cose, dei racconti, dei fatti anche storici, anche importanti, che vengono raccontati, vengono detti, le sappiamo, ma oggi perché le leggiamo sui libri o vediamo su internet, eccetera, che però rimangono delle cose fredde nei nostri, per quanto ci riguarda. E la Torah qui a questo punto ci dice: chiedi a tuo padre e te lo dirà, e a tuoi nonni e te lo racconteranno. Che cosa sono? Non sono soltanto i racconti, i fatti accaduti in passato, nel lontano passato e anche nel passato prossimo, ma sono le motivazioni che hanno portato a quei fatti, che cosa è successo, perché è successo e come ci si è comportati, come ha agito il popolo di Israele in quei momenti. E per quanto riguarda il legame di questa affermazione della Torah con il ricordo di Amalek, c'è apparentemente una contraddizione nelle frasi che ho letto. C'è, da una parte dice Timche ezeker Amalek mitata tashamay, cancella, annulla, annienta il ricordo di Amalek da sotto il cielo, lotishka, non dimenticare. Se cancelliamo, se dobbiamo cancellare, perché non dobbiamo, allora non dimenticare è una contraddizione.
secondo me questo cancellare sempre Amalek, il ricordo di Amalek non è soltanto cancellare il ricordo di quella maletta, ma è cancellare, annullare, contrapporci e difenderci dai vari Amalek che nel corso della storia ebraica, nel corso della storia dei millenni abbiamo avuto. Lo ricordiamo tutti gli anni quando celebriamo il Seder di Pesach, quando cantiamo in modo più più solenne rispetto agli altri panni, Veishe Alma, c'è Becolto Albator, in ogni generazione c'è sempre qualcuno che vuole distruggerci, che vuole annientarci. Ecco, noi dobbiamo essere pronti a difenderci, a respingere questi attacchi, perché allora Kadosh Baruch Hu ci aiuterà e ci sosterrà. Il legame con Peppe, e se mi permette, anche con tutti gli altri, quei pochi che sono ritornati dai campi di sterminio, per molti anni non hanno raccontato niente, non ci hanno detto niente. Io ho vissuto per parecchi anni a casa con un mio zio, il quale era stato preso dai fascisti, neanche dai tedeschi, dei fascisti insieme a mio padre, e un'infinità di volte gli ho chiesto di parlarmi di mio padre, non ho mai voluto parlare, come anche altre persone che hanno avuto la sventura di vivere insieme, ricordo Picchio, ricordo Di Neris, che mi parlate, già lo tenevamo stretto tra di noi perché era più piccolo e di età e cose, però quando gli chiedevo che cosa avesse fatto, niente, no? Cambiamo subito il discorso. Dopo alcuni decenni hanno cominciato a parlare, hanno cominciato a raccontare, ma l'hanno raccontato non per suscitare l'odio, ma perché quello che noi abbiamo subito passivamente durante la Shoah non si vedesse più. Oggi, grazie ai loro racconti, alla loro storia, a quello che hanno sofferto nei campi, ma grazie anche a quelli che dai campi non sono ritornati, noi restringiamo, in effetti cancelliamo il ricordo di Amalek, perché lo affrontiamo a viso aperto, senza paura, senza timore, e questo grazie a loro che ci hanno detto, ci hanno raccontato, ci hanno fatto soffrire nei loro racconti quello che molto, molto meno di quello che hanno sofferto loro nei campi. E io il loro ricordo in benedizione.
Grazie per il nostro Cesare Sempati, e qui ci tengo a dire che il dottor Cesare Sempati non è soltanto un maestro per molti di noi, ma anche un grande amico e un fratello più piccolo della nostra famiglia.
Buonasera a tutti, con permesso della sinagoga dei miei maestri. Ho conosciuto zio Peppe in vari eventi, l'ho conosciuto come deportato, per il rispetto e per l'onore che già da piccoli avevamo verso queste figure. L'ho conosciuto come papà di Mino e della signora Leda, e l'ho conosciuto come paziente, perché veniva all'isola a farsi visitare e c'era spesso la gastrite, e mi faceva un po' di soggezione, perché pensavo, dico, chissà che ha trovato quello stomaco. Ma l'ho conosciuto anche come nonno di Iosi e di Dani, di Leonello e di Giada. Allora, in realtà, di tutte queste figure vorrei parlare del nonno, e di nomi nella Torah ce ne sono pochi, ma ce n'è uno che emerge, che colpisce particolarmente, che è il nonno Yaakov. Il nonno Yaakov emerge nella parasha di Vaikhi. Quando dicono a Yosef, gli dicono: tuo papà è malato. Allora che fa Yosef? Da bravo figlio, prende i nipoti, si prende Efraim e Menashe e vanno da Yaakov, e a Yaakov gli dicono: ecco, tuo figlio Yosef sta arrivando da te. Yaakov stava nel letto malato, e che cosa fa? Si fa forza. Quindi Yaakov, sapendo che arriva suo figlio con i nipoti, malato nel letto, cerca di tirarsi su e di farsi forza. E lui comincia questo incontro con Yosef e con i suoi nipoti. Allora, per parlare però di questo argomento, parlerò solo altri 5-6 minuti, quindi non mi dilungo più di tanto, vorrei servirmi di uno strumento particolare, cioè di questo libro di commento che si chiama Penimim alla Torah. Io penso che questa sia una cosa un po' straordinaria, cioè viene dalla comunità ebraica di Cleveland, in cui hanno fatto qualcosa di unico, cioè sono partiti dal presupposto che insieme ai milioni di ebrei che sono morti è stata distrutta parte di una cultura millenaria, di maestri, di saggi, di tradizioni, come diceva il Mor Funaro, e quindi hanno deciso di investire non nei musei, non nei memoriali, ma tutti i fondi che la comunità ebraica di Cleveland ha potuto raccogliere, li hanno investiti in dei ricercatori che sono andati a riprendere gli insegnamenti dei rabbini della Lituania, della Polonia, della Romania, e che sono morti nei campi di concentramento, e quindi sono andati a ritrovare i testi che questi avevano scritto. E che ci hanno fatto? Li hanno utilizzati per insegnare Torah ai bambini delle scuole di Cleveland. Questo progetto si chiama The Living Memorial, che vuol dire la memoria vivente, cioè la memoria di questi rabbanim che sono morti nei campi di concentramento rivive nei bambini che studiano nelle scuole, e quindi è una memoria che rivive e rinasce continuamente. Allora, volevo portarvi il commento di questi rabbanim riguardo all'incontro di Yosef con suo padre. Allora, Yosef si avvicina al padre e Yaakov comincia subito a parlargli e gli dice: il Signore Dio mi è apparso, mi ha fatto delle promesse, e dice: adesso i tuoi due figli che ti sono nati in Egitto prima che venissi da te mi appartengono. Cioè il nonno gli sta dicendo: non pensare che i figli sono solo tuoi, ma i tuoi figli sono come miei. Ed è una cosa stupenda. Tanti nonni sentono i figli dei figli come propri, i nipoti come se fossero propri figli. E questo è un grande insegnamento che già Jacob gli sta dicendo. A questo punto lui continua a parlargli e Jacob vede i figli di Yosef. Li vede e gli dice: Miel, ma chi sono questi? Allora la cosa sembra un po' strana, dicono i Chachamim. Dice: come? Gli dicono che è arrivato il figlio con i nipoti. Lui la prima cosa che gli dice è: i tuoi figli mi appartengono. Evidentemente si era reso conto che era andato là con i nipoti. E lui la prima cosa che gli dice, come li vede, dice: ma chi sono quelli figli? Allora Yosef gli risponde e gli dice: sono i miei figli che il Signore Dio mi ha dato base. Allora lui gli dice: va bene, avvicinameli che li benedico. A quel punto gli occhi di Jacob cominciano a essere stanchi, cioè non ci vedeva tanto bene, si avvicina ai due nipoti, li abbraccia e li bacia, ed è una scena meravigliosa di sto nonno che non ce la faceva a vedere bene, li avvicina, li abbraccia e li bacia, e poi gli dà la beracà. Sapete che mette la mano sinistra sul, inverte le mani, Yosef lo corregge, ma non è tanto su questo che volevo farvi il commento, quanto sul fatto di perché lui gli dice: Miele, chi sono questi? Allora, a questo commento, e qua è uno di quelli riportati in questo libro che vi dicevo, è come se Jacopo gli stesse dicendo: chi sono questi? Ma il Targum Yonatan, basandosi sul Midrash, e anche Rashi lo riporta questo, dice che nel momento in cui Jacopo stava benedicendo i nipoti e li stava avvicinando a sé per benedirli, la Nevuah, lo spirito profetico, gli fa vedere che da loro sarebbero generati dei re malvagi, e in particolare sarebbero nati Yerovam e Achav da Efraim e Yehu da Menashe. Allora il nonno, con lo spirito profetico che gli aveva dato Kadosh Baruch Hu, vedendo questi due nipoti, vede nel futuro e vede che da loro sarebbero generati due malvagi. E allora dice al figlio: ma chi sono questi? A chi sono figli? Cioè, non sono roba tua, se da loro derivano dei malvagi. Yosef lo rassicura e gli dice: ma basta, stai tranquillo, e questi sono due bravi ragazzi. E tra l'altro lui dice che mi ha dato Bazè, e quel Bazè è riportato qua. Bazè vuol dire che lui, secondo il Midrash, tirò fuori la Ketubah, dove mostrò che si era sposato con un matrimonio ebraico, con una donna che meritava questi figli, che rassicura il padre, dice: me li ha dati, ecco, questa è la Ketubah, papà, stai tranquillo, e questi sono due bravi ragazzi. Allora a quel punto Jacob gli dice: vabbè, avvicinameli, e gli dà la Terachah. Quindi, allora immagino, nonno Peppe, che adesso è salito su in cielo, e come diciamo nelle Sericot a Kippur, qualcuno arriva là e gli dice: vabbè, ma che hai fatto nella vita? Allora lui magari gli potrebbe dire: io non vi dico quello che ho fatto io, vi dico chi sono i miei figli, ma non vi dico chi sono i miei figli, vi dico chi sono i miei nipoti. Allora, chi sono i nipoti di nonno Peppe? Sono dei soldati che stanno al Mishmar di Orazeno, che stanno in Israele a proteggere i nostri confini. Sono israeliani, che sono diventati più israeliani degli israeliani, o meglio dei romani, anche se sono mezzi della Cina, e non so di porto, però sono diventati più israeliani degli israeliani, e depredano i mari da un sacco di pesci, perché Leonello va a pesca. Sono madri di famiglie ebraiche, come Giada, che si vede dai figli che ha cresciuto, e c'ha dei bisnipoti che in questo tempio hanno già letto delle Astarot, e che in questo tempio, Shabbat scorso, il figlio di Yosef ha intonato l'Imrok quando i Sefanim dovevano girare. E soprattutto c'è un nipote, allora fare i medici fa piacere, perché vediamo che le persone stanno meglio, ma occuparsi dei morti, delle persone che non ci stanno più, è una delle mitzvot più grandi che c'è. E Dani, occupandosi della Kibbutz Kaddishah, non solo si occupa lui dei morti, ma spinge gli altri a occuparsi delle persone che non ci stanno più, e questa è una mitzvah che non ha prezzo, vale tantissimo. E allora immagino nonno Peppe che non gli dice chi sono i miei figli, gli dice lassù: io vi dico chi sono i miei nipoti. Allora Jacob non ha più forze per benedire, a un certo punto più avanti chiama tutti i figli e perde le forze, non c'ha più forza di benedirmi, ne comincia a benedire qualcuno, perde le forze e dice una cosa: l'Ishuadeka chi vi piacere, io ho sperato nella tua salvezza. Cioè Jacob non ce la fa più a benedire i figli e chiede aiuto a Kadosh Baruch Hu, dice: dammi ancora un po' di forza che devo finire di benedire anche gli altri figli. Allora immaginavo nonno Peppe a quante volte ha pregato Kadosh Baruch Hu per chiedergli di salvarsi e di continuare ad avere questa salvezza, e ha sperato, ha avuto la speranza nella salvezza. Allora in questo testo qua di Yosef e Jacopo, che vi dicevo, del padre e del figlio, a un certo punto Jacopo gli dice una cosa bellissima, e con questo sto per concludere. Gli dice a Yosef: io neanche speravo di rivedere te, e sono arrivato, perché ovviamente lo dava per morto, no? Quindi io neanche pensavo di rivederti, e invece ho visto i tuoi figli e li ho potuti benedire. Allora immaginavano loro che magari neanche aveva speranza di salvarsi lui dai campi, e non solo è arrivata a vedere i figli, ma è arrivata a vedere i bisnipoti che leggono una starà dentro questo tempio, e i bisnipoti che continuano a sventolare le bandiere di Eretz Israele. Allora, in questi ultimi giorni, con questo concludo, prima di Matte Support, c'era, quando c'era il Betta Mikdash, una cerimonia che si chiamava Simchat Betta Shoeva, cioè la gioia in cui le famiglie portavano l'acqua al Betta Mikdash, ed era una cerimonia che era accompagnata da balli, canti, gioie. E dice il Talmud, il Massetter Sukkot 51a, dice: colui che non ha visto e non ha potuto testimoniare la celebrazione del Bet HaShoeva non ha mai visto una gioia. E questa era un'occasione in cui donne, bambini, anziani, giovani portavano l'acqua, che non è una cosa ricca, che non è una cosa, un sacrificio importante, una cosa costosa, era l'acqua. Ma per noi l'acqua è una cosa essenziale. In qualche modo quell'acqua rappresentava la Torah ed era una gioia incredibile. Allora, a proposito di questa Simchat Bet HaShoeva, c'è una frase che dice, Yeshayahu, capitolo 12, verso